8 e 9. Controradio, Newsline, estate. Le 19 in punto, le notizie della sera, la newsline di questo lunedì 18 agosto 2025. Partiamo subito con la pagina politica, perché è stato siglato pochi minuti fa a Firenze il patto di coalizione tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura di Eugenio Gianni a presidente della coalizione progressista in Toscana. Come è andata? Chi c'era? Quali sono stati i punti discussi e le reazioni? Ci racconta tutto in diretta Domenico Guarino. Ben trovato, Domenico.
Sì, Raffaele, allora 23 punti a sostegno della ricandidatura di Eugenio Gianni, presidente della Regione Toscana. Si va dal reddito di cittadinanza regionale a interventi per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, riduzione della settimana lavorativa, il raddoppio ferroviario della linea Firenze-Pisa, la chiusura del rigassificatore di Piombino, la revisione del piano rifiuti e il piano cave con il recupero dei principi della legge Marson sul governo del territorio, no alla base NATO di Firenze, all'ipotesi di insediamento militare l'area di San Rossore. Nei 23 punti avanzati dal Movimento 5 Stelle viene inoltre ribadita la contrarietà al master plan di potenziamento dell'aeroporto di Firenze e la volontà di trovare soluzioni di gestione in-house per la multi-utility. Lo ritengo un modello molto trasparente e costruttivo, ha detto Gianni, che ci ha visto essere su alcuni di questi punti nella grandissima parte pienamente coinvolti e complici. In altre abbiamo un po' ribadito le nostre posizioni con l'auspicio che proprio la comune esperienza che auspichiamo di governo possa sempre più affinare, e anche in quelli, ha detto Gianni, partendo da posizioni un po' diverse, renderci complici nel costruire il buon governo della Toscana. E insomma, i temi sono tanti, alcuni sono molto sensibili per il Partito Democratico, soprattutto per l'area, diciamo, non schleiniana, per cui vedremo cosa potrà capitare poi nelle prossime settimane, se ci saranno dei mal di pancia, come si aggiusteranno su alcuni temi. E poi c'è il tema del rapporto con le altre forze della coalizione. Nei giorni scorsi, proprio ai nostri microfoni, il segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario Danti, aveva ribadito che questo metodo a due era inaccettabile. Sentiamo a questo proposito Gianni.
In tutti questi punti troveremo la possibilità di un contributo all'intera coalizione. Qualcuno ci dice: ma questo rapporto preferenziale? No, è sicuramente il rapporto con una forza politica che viene da un percorso diverso, è stato il percorso di opposizione, e quindi dovevamo far risaltare gli aspetti di novità e, se vogliamo, di innovazione che questo accordo richiama. Ma in realtà stiamo lavorando con tutta la coalizione. Il campo largo che viene fuori in Toscana vuole essere un esempio a livello nazionale, e sentiamo che può avere riscontro di cittadini, perché c'è l'orgoglio in Toscana di voler essere sempre avanguardia dei processi di miglioramento, di rinnovamento e di riforma, e in questi punti ci sono tutte le basi.
Ecco, Domenico, possiamo dire qualcosa sulle reazioni che ci sono state? Caduta la linea, la riprendiamo tra pochissimo, perché naturalmente questa firma, che comunque era molto attesa ed è stata il frutto di trattative di cui abbiamo letteralmente parlato per mesi, ha suscitato delle reazioni politiche, dei chiarimenti, degli aggiustamenti, per cui è una questione che attiene a tutto quanto ancora accadrà da qui al 12 e il 13 di ottobre, la data delle prossime elezioni regionali in Toscana. Ma appunto, quali sono state le reazioni politiche a questa firma attesa? Domenico, a te di nuovo.
Allora, diciamo innanzitutto che c'era anche la Paola Taverna, e come sappiamo vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, c'era Emiliano Cotti, segretario regionale del Partito Democratico, c'era Irene Gallette, che è la portavoce regionale del Movimento 5 Stelle. Quali sono state le reazioni? Dal punto di vista del Partito Democratico, il segretario Emiliano Fossi si è detto molto contento, perché ha detto Fossi viene premiato il lavoro che abbiamo fatto nella costruzione di una coalizione ampia, progressista. Si tratta di un fatto molto importante per la Toscana, perché vuol dire che si innova e si rinnova, si mette in discussione, non si flette a conservatore, ma si prova a interpretare il cambiamento. Per Irene Galletti, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, capogruppo in Consiglio regionale, le proposte del Movimento non sono frutto di un'opposizione sterile, ma di 10 anni di lavoro intenso, assicurato che nulla cambia di quella che è la volontà di cambiare alcuni aspetti della Toscana. Riguardo poi a uno dei temi molto caldi, cioè il potenziamento dell'aeroporto di Firenze, qui probabilmente Raffaele nelle parole di Galletti misuriamo davvero come siamo in una fase molto delicata in cui i toni, no, anche nelle singole parole devono essere calibrati alla perfezione, perché Galletti in un capolavoro di, che forse una volta avremmo detto di non so, addirittura doroteismo potremmo dire, no? Ci dice c'è un percorso che è pendente all'interno della commissione del MASE, quindi del Ministero, ma ci rendiamo conto che è necessario arrivare a un punto nel quale il sistema aeroportuale deve funzionare al suo insieme, per cui andranno fatti dei lavori importantissimi a Pisa e vogliamo che questi siano messi al centro obiettivi, ma allo stesso tempo, dice Galletti, è necessario risolvere i problemi, il rumore che vive l'altra parte della popolazione che vive nella piana, e quindi sostanzialmente andando sulle posizioni di spostamento della pista. Vedremo se vincerà il doroteismo o l'oltranzismo. Ante la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Restiamo nella pagina politica, perché a proposito del Gianni Bis, del campo largo, della lista dei moderati in programma in vista delle elezioni regionali, sentiamo Marco Remaschi, che è il segretario regionale di Azione con Carlo Calenda, che sulla lista dei moderati dice non è una questione di quante ma di come, anche se appunto i moderati hanno deciso di fare una lista per i fatti loro. Ma sentiamolo nell'intervista curata da Domenico Guarino.
Ma guardi, noi stiamo lavorando per portare avanti con determinazione il nostro progetto che è partito all'inizio di febbraio intorno al presidente Eugenio Giani. È un progetto politico, liberal democratico, socialista, europeista, quindi basato anche su alcuni temi fondamentali del programma della Regione Toscana. Poi se riusciamo in tutto questo a fare, diciamo così, una lista unica con altri partiti, altri civici nell'ambito dell'area riformista, ci proveremo, ma non è sicuramente questo il nostro primo obiettivo, il nostro obbligo. Il nostro obbligo è quello di sostenere con forza Eugenio Giani portando sui territori le nostre idee. Noi siamo favorevoli a un accordo politico, meno a un cartello elettorale.
Remaschi, ma ci spiega una buona volta cos'è che tra voi e Italia Viva non quadra, non quaglia, per usare un'espressione gergale, visto che poi a livello di posizioni sui fondamentali socio-economici almeno diciamo le cose sono più o meno identiche.
Non è un tema, secondo me, rispetto ai contenuti sui quali, come diceva lei, siamo molto vicini. È un tema nel quale dobbiamo capire se si fa un accordo generale dove ognuno, diciamo così, è garantito di poter rappresentare all'interno della coalizione le proprie idee, le proprie istanze, e vorremmo che questo progetto politico non finisse il giorno dopo le elezioni regionali, quindi il 14 di ottobre, ma vorremmo che continuasse per una legislatura.
Parliamo adesso degli incendi, l'ennesima estate di incendi, un vasto incendio è scoppiato nella zona di Piano di Conca a Massarosa, siamo in provincia di Lucca, siamo in Versilia. Secondo fonti locali, il comune, il rogo è partito dalla via Sarzanese, ha subito distrutto terreni agricoli, in particolare uliveti, ed è stato alimentato e spinto dal vento che sta complicando le operazioni di spegnimento. Abbiamo provato a fare il punto su come sta andando l'estate sul fronte degli incendi proprio con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
Che ci sono stati anche molto impegnativi, per fortuna non hanno toccato persone, ma indubbiamente l'incendio a Cana nel comune di Roccalbegna è stato un incendio che si è sviluppato fino a 580 ettari. Poi anche ieri, ecco, l'intervento del fuoco e soprattutto della nostra protezione civile con l'antincendio boschivo che ha consentito l'intervento forte sia a San Casciano sia a Carmignano con le fiamme che si vedevano anche dalla piana, da Prato, da Poggiacaiano, dove l'incendio si è anche per alcuni tratti sviluppato. Ma devo dire che la tempestività dei vigili del fuoco, del nostro servizio antincendio, ha consentito di tenere diciamo limitato e sotto gestione quello che è un fenomeno che in questa stagione, con il caldo e con quello che sono gli arbusti, i boschi più secchi, sicuramente ha le predisposizioni per sviluppare.
Prossimi giorni abbiamo sentito il LAM, le previsioni ci danno un abbassamento delle temperature e anche delle piogge, questo dovrebbe rassicurare sul fronte degli incendi o avete ancora allerta alta?
Ma già ieri, soprattutto in serata, ci sono state numerose precipitazioni di carattere temporalesco in alcune zone della Toscana e conseguentemente questo ci fa pensare anche attraverso le previsioni LAM che nei prossimi giorni andremo su un clima più variabile rispetto a quella concentrazione di caldo che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Quindi sotto questo aspetto vi è una prevenzione naturale. Sono contento di come sta funzionando il nostro servizio di incendi antincendio boschivo. I nostri elicotteri sono stati sempre attivati a Rocca Albegna, dove erano necessari i Canadair, sono arrivati anche quelli, due in un giorno, uno in un altro, e la competenza e festività dei vigili del fuoco sta dando un contributo notevole.
Parliamo adesso della INCE 5.2, la quinta sessione del Comitato Intergovernativo di Negoziazione istituito dall'ONU per arrivare ad un trattato globale contro l'inquinamento da plastica. Il focus di quest'anno era finalizzato alla stesura di un trattato internazionale legalmente vincolante per affrontare tutte le fasi del ciclo di vita delle plastiche. Il forum si è appena concluso a Ginevra, ma senza un accordo definitivo. Reazioni di grande delusione anche dalla Toscana. Il trattato non è stato ratificato e mette nelle mani degli Stati membri la scelta di proseguire o meno sulla strada cercando quell'unanimità prevista per l'approvazione del trattato stesso. Quindi grande delusione anche da parte ad esempio del WWF, ne abbiamo parlato con Giorgio Bagordo del WWF della Toscana, ascoltiamolo.
È successo quello che temevamo potesse succedere, ma che speravamo non succedesse, ovvero che non si è trovato un accordo su un trattato globale sulla plastica. Sono stati 10 giorni di consultazioni molto, molto intensi, ma fin dai primi giorni si è capito che c'è una forte spinta da una serie di paesi per cercare di limitare quanto più possibile l'efficacia di questo trattato. Diciamo che come aspetti positivi una grossa maggioranza, erano presenti più di 184 paesi delle Nazioni Unite, più di 140 erano in linea con quelle che erano le nostre richieste di un trattato forte, globale, vincolante per cercare di eliminare quelle che sono le plastiche più dannose per l'ambiente. Però purtroppo per avere un trattato internazionale vincolante serve il consenso da parte di tutti quanti i paesi e questo consenso purtroppo non c'è stato. Il presidente del comitato di negoziazione intergovernativa, che per cercare di moderare tutti questi interventi, alla fine ha portato avanti un trattato che andava bene non andava bene a nessuno, in realtà era molto blando, molto, molto senza vincoli, è un trattato che ovviamente i paesi più ambiziosi non potevano accettare, quindi più che accettare un trattato che avesse poco valore, che fosse solamente un trattato di nome ma non di fatto, si è preferito non andare avanti.
Qual è stato il comportamento del nostro paese in questo frangente?
Diciamo l'Italia all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea è stato tra il gruppo di paesi che ovviamente spingono maggiormente per un trattato globale, forte e vincolante. I paesi che hanno spinto maggiormente contro sono stati la Russia, l'Iran, gli Stati Uniti, la Cina, l'India, quindi grossi player a livello mondiale per quanto riguarda la produzione di plastica, che ricordiamo è ancora ad oggi principalmente prodotta da combustibili fossili.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, a una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Controradio.
Controradio Newsline sera.
Le 19.15, l'ultima parte della Newsline di questa sera, prima di dare la linea al giornale radio nazionale e internazionale di Popolare Network, si svolgeranno mercoledì alle 12 al Parco della Pace Tiziano Terzani di Pontasserchio i funerali di Mara Abuzuri, la ventenne palestinese morta all'ospedale di Pisa, di Cisanello, dove è arrivata in uno stato di grave malnutrizione. Tra le autorità attese alla cerimonia l'ambasciatrice della Palestina in Italia, Befa Odeh, il sindaco di San Giuliano naturalmente, il nulla osta formale alla sepoltura è arrivata dall'autorità giudiziaria e poi mercoledì le esequie con la famiglia della ventenne e l'imam di Pisa. Dopo la cerimonia sono attesi anche rappresentanti politici toscani e nazionali, la salma della ragazza sarà tumulata in uno dei cimiteri comunali. Questa è la notizia che riguarda la giovane palestinese morta per malnutrizione proveniente dalla striscia di Gaza. Parliamo adesso invece di un'altra notizia e andiamo nel comune di Tavernelle Barberino, perché parliamo di un pellegrinaggio in solitaria di 100 chilometri per consegnare a Monsignor Gerardo Gambelli, l'arcivescovo di Firenze, l'appello per cambiare il santo patrono dall'attuale San Piero a San Giovanni Gualberto, protettore dei forestali, morto nell'abbazia di Badia a Passignano nel 1073. Il protagonista di questo pellegrinaggio è il sindaco di Barberino Tavernelle, David Baroncelli. Lo abbiamo intervistato.
San Giovanni Gualberto è sepolto a Badia Passignano nel comune di Barberino Tavernelle, e questo deriva dal fatto di una devozione popolare e dalla richiesta che è arrivata in questi anni dopo la fusione dei due comuni da tante persone sia vicino alla chiesa e non di eleggere a patrono San Giovanni Gualberto rispetto all'assegnato San Pietro, e quindi abbiamo deciso, su sollecitazione anche della popolazione, di chiedere al vescovo questo cambiamento. E per testimoniarlo in prima persona mi è venuto in mente qual era la migliore cosa di impiegare un po' di tempo nel portare le istanze degli altri, e ho deciso di farlo a piedi.
Come San Pietro è un santo importante, però certamente con minori legami col territorio. Ricordiamo anche Gian Giovanni Gualberto è protettore dei forestali, se non sbaglio, quindi anche da qui forse il passaggio da Vallombrosa?
Esatto, perché Vallombrosa è il monastero in cui San Giovanni Gualberto, diciamo, fonda il suo movimento di rinnovamento della chiesa, diciamo, e anche Badia Passignano e Monte Scalari sono abbazie vallombrosane, e quindi era un ripercorrere nel nostro territorio quelle abbazie e quei luoghi ha caratterizzato principalmente la vita di San Giovanni Gualberto. Si dice San Giovanni Gualberto, tra l'altro, una tradizione lo vuole nato nei pressi di Petruvio, sempre nel comune di Tavernelle, e poi è sepolto, appunto, mi ricordavo, all'abbazia di Passignano. Ha pregato e lavorato tanto a Vallombrosa, e quindi unire un santo che fa dell'ambiente e dell'austerità nel senso più buono e ampio del termine un elemento di riforma della chiesa e un elemento di riforma della società, forse sono anche parole molto attuali.
Parliamo adesso delle reazioni in Toscana alla scomparsa di Pippo Baudo. Ha fatto la storia della nostra televisione e della nostra cultura popolare. Così il presidente della regione toscana, la sindaca di Firenze Sara Funaro, dice: Baudo ha accompagnato intere generazioni con eleganza, professionalità e delicatezza. Del Pippo Baudo della TV nazional popolare, ma anche del Baudo nel rapporto con il potere e della sua eredità, Domenico Guarino ha parlato con la professoressa Giuliana Caterina Galvagno, docente di storia e critica della televisione.
Ma sicuramente Pippo Baudo rappresenta una sorta di maestro di cerimonie di un certo tipo di televisione che non c'è più, ma che ovviamente si è evoluta nel corso del tempo, a partire dal suo successo con Sette Voci e anche la capacità di raccontare una storia popolare attorno appunto alla televisione. Raccontava sempre di essere andato in onda come sostituto di Rin Tin Tin, nonostante la RAI non credesse nel programma. Queste leggende popolari contribuiscono a creare un po' il mito di Baudo, che è davvero un cerimoniere della televisione. Sanremo, Domenica In, fantastico, un certo tipo di varietà molto controllato, molto preciso, ma aperto anche all'imprevisto. Pensiamo appunto da Benigni, Grillo, lo sketch del trio contro l'Ayatollah Khomeini che rischia la crisi diplomatica. È voluto nel senso del tentare di controllare, di mantenere l'ordine, mantenere appunto una certa pacatezza da un certo punto di vista, ma all'interno anche della possibilità di accettare l'imperfetto, l'impreciso, l'imprevisto.
C'è anche una questione di linguaggio, no? Che oggi è completamente cambiato nella televisione e nella comunicazione di massa.
Indubbiamente, no, una televisione come quella di Baudo non esiste più, è una televisione tramontata. L'immagine che è circolata più volte, credo, in questi giorni è proprio quella puntata di sabato sera con Mina, con Baudo, Buongiorno, Corrado e Tortora. Sparito Baudo, è sparita quella televisione, se vogliamo. Un tipo di televisione generalista destinata a un pubblico vasto, che non c'è più davanti allo schermo, se non in pochissime occasioni, come può essere ancora forse Sanremo, ma con alcuni limiti sempre.
Prima delle previsioni del tempo vi ricordiamo che la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico per tutta la regione per domani dalle 12 alle 20 per forti temporali, vento e grandinate. Per domani il cielo della Toscana è previsto poco nuvoloso in mattinata, con aumento della nuvolosità nelle zone interne proprio nel pomeriggio, dove sono previsti rovesci e temporali sparsi. I venti saranno deboli, poco mossi i mari, le temperature, le massime in diminuzione nelle zone interne. È tutto, sono le 19:23, tra poco arriva alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Controradio, Newsline, estate.